Grazie Francesco, buonasera a tutti. Mi fa molto piacere essere qui e poter dialogare con voi. Beh, mi ero organizzata la scaletta in un modo, la stravolgo e parto dalla fine ovviamente. E vorrei partire da due considerazioni. Una fatta da te e una fatta da Matilde Mancini, sarò velocissima. Quindi le considerazioni che avete fatto è: una rete significa creare sistema, che gli attori lavorano insieme per creare sistema. E creare sistema, e qui cito Matilde Mancini, per prendere in carico le persone. Questo concetto poi è stato, questi due concetti, ripresi poi da tutti gli interventi che mi hanno preceduto. E oltre ovviamente a concordare con questi concetti, vorrei appunto dare un segnale positivo. E il segnale positivo viene proprio dalla gestione delle azioni di contrasto alla crisi che sono state messe in atto soprattutto a partire dal 2009, quindi a partire da quell'importante atto che è stato l'accordo Stato-Regioni del 2009, proprio di presa in carico delle persone che si ritrovavano in condizioni di rischio di disoccupazione. Mi riferisco in particolare alle persone prese in carico che usufruivano degli ammortizzatori sociali in deroga. E come immagino saprete, l'ISFOL e Italia Lavoro hanno fatto un monitoraggio puntuale di queste attività, è tutto sui siti dell'ISFOL, di Italia Lavoro e del Ministero del Lavoro, ed emergono dei fatti interessanti e positivi, che non solo oltre 300.000 persone sono state prese in carico, ma cosa ha significato prendere in carico? E qui vorrei soffermarmi su due punti. Il punto già rilevato da precedenti interventi, che è l'integrazione tra politiche attive e passive, l'integrazione tra fondi e via dicendo, ma soprattutto la capacità di prendere in carico, nel senso di fornire dei servizi alle persone che hanno riguardato una molteplicità di azioni che riguardano sia le azioni di informazione, di orientamento, di formazione e via dicendo, ma il fatto che politiche attive sono state effettivamente adottate e hanno visto un'evoluzione. Qual è secondo me l'evoluzione più importante, più interessante, anche per diventare poi futuro mainstream? Quello di concepire nella presa in carico delle persone di valutarne le competenze. Sono tantissime le attività fatte dai servizi pubblici e privati. Ricordo che la gestione delle misure anticrisi è stata fatta congiuntamente, poi varia dalle realtà territoriali, ma visto la partecipazione attiva sia degli SPI che delle agenzie per il lavoro. Ha visto l'attenzione alle competenze delle persone. Pensate a un fatto, i percettori degli ammortizzatori in deroga sono soprattutto adulti con bassi livelli di scolarizzazione, quindi persone che in termini di evidenza di capitale umano posseduto mostrano poco, terza media, bassi livelli di istruzione e di qualificazione formale, però persone con una forte esperienza professionale. Noi sappiamo che gran parte delle competenze reali si acquisiscono attraverso l'esperienza professionale, quindi attraverso l'attività. Quindi la capacità dei servizi per il lavoro in senso lato di riuscire ad analizzare, a capire le competenze delle persone, a costruire anche dei percorsi individuali. È interessante notare nell'evoluzione nei mesi della gestione delle misure anticrisi come si è passato da una gestione della formazione, quindi dall'erogare, dal proporre azioni formative ai lavoratori, dal catalogo, che era la cosa più semplice, più immediata, ogni regione ha un catalogo regionale, che però è neutro di per sé, va bene per tutti e va bene per nessuno, a invece ad azioni formative più individualizzate e che cercavano meglio di risolvere il problema del matching, quali sono i fabbisogni dell'impresa a livello territoriale e quali sono le competenze agite dalle persone. Il successo, questo è interessante, non molti lo sanno, è stato talmente apprezzato questa attività che l'Italia è il capofila di un network europeo che si chiama Network, Net-Work, di cui il capofila è il Ministero del Lavoro, cui partecipano vari stati membri, moltissime regioni italiane, proprio per non solo per dialogare, per far circolare a livello europeo queste buone pratiche di integrazione e per continuare il lavoro e la riflessione su come appunto integrare politiche attive e passive, tutti i percorsi di flexicurity e di come integrare i servizi per l'impiego in questi processi. Quindi anche questa è una buona nota. Però, qual è il però? Cioè, tutto positivo. C'è un problema italiano, io qui mi sento di poterlo dire. Quando andiamo a vedere tutto questo attivismo, ma in realtà le persone che trovano lavoro, come hanno trovato lavoro? E noi vediamo ancora che i canali formali, strutturati, riescono a collocare poche persone. Se noi prendiamo complessivamente, vi do i numeri, anche questi sono numeri dei recenti di indagini dell'ISFOL in proposito, noi abbiamo che se complessivamente i servizi per il lavoro, quindi mettendo insieme i centri per l'impiego, le agenzie per il lavoro, le società di ricerca e selezione personale, le scuole, le università e via dicendo, riescono a collocare complessivamente l'11% delle persone. C'è un'evoluzione nel tempo, nel senso che da quando sono stati introdotti i nuovi canali ex legge Biagi, chiaramente abbiamo un incremento, per esempio, del canale universitario, laddove l'università o la scuola funge da canale di collocamento. Questo sta avendo un discreto, parliamo del 2,8% nel 2010, quindi non parliamo di grandi numeri, però diventa un canale importante soprattutto per i giovani, questo è un fattore importante. Detto questo, il fatto secondo me rilevante che crea dei problemi quando parliamo poi di incontro domanda offerta di lavoro e di matching è che il canale principale con cui le persone trovano lavoro, non quelli con cui lo cercano, quelli con cui lo trovano, continuano a essere, ed è stabile nel tempo, non abbiamo variazioni negli anni significative, quello delle reti familiari. Il fatto che oggi le reti familiari collocano il 31% delle persone e ancora collocano il 38% dei giovani, quindi non è solo un canale utilizzato, diciamo, da altre generazioni, ma anche dai giovani, mostra che in Italia c'è ancora un problema di efficienza nel mercato del lavoro. Perché parlo di efficienza? Chiaramente tutto il collocamento che avviene attraverso i canali familiari non si basa su asimmetria informativa, nel senso che non si basa su qual è il fabbisogno reale di un'impresa, quali competenze vengono richieste, quali sono le competenze offerte del lavoro e soprattutto rischia di bloccare i talenti delle persone. Su questo vorrei fare un attimo di riflessione. Sempre più sia a livello europeo ma anche a livello internazionale, a livello OCSE e anche a livello nazionale, fa parte delle politiche messe in atto negli ultimi 2 anni e nei vari testi prodotti dal Ministero del Lavoro, si parla sempre di più dell'importanza di sviluppare i talenti delle persone, dove il talento non è solo il genio, il talento, ognuno di noi è portatore di un talento, è portatore di conoscenze, di capacità e di abilità. E questo talento, per poter essere sviluppato, ha bisogno di essere riconosciuto, ha bisogno di essere messo in trasparenza, ha bisogno poi di essere sostenuto in una allocazione efficiente sul mercato del lavoro. Con il 31% di collocamento dalle reti familiari, chiaramente questo costituisce un collo di bottiglia. E chiaramente ci sono anche motivazioni culturali su questo, quindi non sono problemi che si risolvono in fretta. Una delle strade che si stanno seguendo, che sono veramente rilevanti, e su cui l'Italia, guardate, non è alla retroguardia, ma in questo è tra i paesi di punta, è quello di mettere in trasparenza, di rendere sempre più evidenti e poi metterli in rete in tutto il lavoro dell'incontro domanda offerta di lavoro, quali sono le competenze realmente richieste dalle imprese. Direi anche di più, quali sono le competenze anche del futuro, non solo quelle che servono oggi subito, ma quelle che servono ad anticipare lo sviluppo settoriale dell'impresa in Italia. Per imprese intendo tutti, anche il pubblico impiego. L'Italia ha messo su un sistema, quello, vi dico quello che c'è già, non quello che andremo a costruire ulteriormente, di analisi dei fabbisogni professionali e delle competenze molto articolate, un sistema complesso, lo cito e andatelo anche a vedere perché anche tutto questo sta in Click Lavoro già, quindi è già integrato nella rete informativa se vogliamo. Ed è un sistema misto anche qui di più attori in cui partecipano il Ministero del Lavoro, l'ISFO, l'Italia Lavoro, Union Camere, in cui si riesce a rilevare sul breve termine, quindi di anno in anno, quali sono i fabbisogni professionali e le competenze richieste dalle imprese fino a livello provinciale, Excelsior, con rilevazioni di medio periodo sui fabbisogni professionali. 5 anni, ISFOL, decennali a livello comunitario, il CEDEFOP che ho diretto fino a pochi mesi fa. Più un'analisi dettagliata delle competenze richieste per svolgere ogni singola professione. Grossa indagine, il primo round già fatto disponibile su Click Lavoro da ISFOL Istat, più quello che verrà reso disponibile non prima di 2 anni purtroppo attraverso l'indagine PIAC dell'OCSE a cui partecipiamo molto attivamente. In questo modo, creando trasparenza, quindi creando informazione, si riesce a capire ma dove stiamo andando, quali sono i fabbisogni odierni e futuri delle imprese. Qui diventa cruciale quello che tutti voi avete ribadito, e concludo con questo, qual è la capacità di risposta poi dell'offerta formativa e di istruzione. Concordo con l'assessore dicendo che bisogna anche parlare di istruzione, non solo della formazione professionale e di competenza regionale. Quindi la capacità di risposta, la capacità di riuscire ad adattare le proprie routine in funzione dei fabbisogni, anche in funzione dell'anticipazione, e mettere tutto in trasparenza anche da quell'aspetto. È una cosa, su tante cose siamo avanzati, su altre cose eravamo avanzati ma non riusciamo a applicarle. Mi riferisco quando fu strutturato, quando fu concepito nella legge Biagi il libretto per il lavoro, era estremamente avanzato rispetto agli altri paesi, erano pochi paesi che stavano introducendolo. Oggi ce l'abbiamo ma non è praticato, e quello è un vero peccato perché è l'altra gamba del sistema. Chiaramente da un lato stiamo veramente facendo un lavoro molto articolato sull'analisi dei fabbisogni e delle competenze richieste, dall'altro lato manca l'aspetto ma quali sono le competenze in possesso dei lavoratori, come le andiamo a valutare, soprattutto come le rendiamo trasparenti, di nuovo un discorso di superamento delle asimmetrie informative e della trasparenza. Comunque, come ripeto, è un mix, no? Anche noi abbiamo cose molto avanzate, cose non ancora veramente a sistema, ci sono vari spezzoni su cui però credo che tutti noi stiamo lavorando anche con entusiasmo. Grazie.